Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E noi siamo sempre insieme, potete ascoltarci in diretta o in podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian. Francesca Valdinoci e Carlo Oreglia questa mattina con voi. Cominciamo questa mattina il programma portandovi negli Stati Uniti. Abbiamo sentito anche nel giornale radio la cronaca dell'incidente a Washington tra un volo dell'American Airlines e un elicottero militare. Delle 67 persone coinvolte, non ci sono sopravvissuti, come ha confermato poco fa il presidente Donald Trump.
Trump che non ha perso l'occasione per lanciare accuse su quelle che secondo lui sono le responsabilità politiche dell'accaduto. Nonostante le indagini siano ancora in corso, come ci ha spiegato Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA, l'agenzia giornalistica italiana, ed esperto di questioni statunitensi.
Quando l'inchiesta è ancora in corso, le immagini dell'incidente sono state viste da tutti e appaiono effettivamente sorprendenti. Questa collisione in volo in una notte serena, si vedono benissimo le luci dei due mezzi, però insomma la tesi di Trump è che è tutta colpa delle politiche dell'amministrazione Biden, delle politiche democratiche troppo permissive per creare posti di lavoro e accesso al lavoro alle minoranze, a varie categorie meno favorite, per cui, parole sue, nella torre di controllo di Washington, al posto di esserci dei Superman, c'erano delle persone normali che non erano in grado di svolgere adeguatamente i compiti loro affidati. Ora non c'è nessuna prova che la responsabilità di quanto accaduto fosse ai controllori di volo della torre di Washington, anzi sono stati resi pubblici prima che il presidente parlasse, quindi il presidente li ha sentiti, dei stralci di conversazione tra la torre e i piloti dei due velivoli coinvolti. La torre dice chiaramente al pilota dell'elicottero: l'hai visto l'aereo? Spostati, mettiti in coda all'aereo. E il pilota dell'elicottero risponde: ci penso io, cioè si assume la responsabilità di farlo. L'elicottero era un elicottero militare in volo di addestramento notturno. Qualcosa chiaramente non ha funzionato come doveva. Ci sono varie ipotesi, fra le quali quella che è sempre da tenere presente in questi casi, di un errore umano, magari di più errori umani. Si è compiuta questa tragedia che Trump, da momento di cordoglio, ha trasformato in momento di attacco alle politiche del suo predecessore e dei suoi predecessori. Ha reagito, ho visto l'ex ministro dei trasporti dell'amministrazione Biden, Pete Buttigieg, che è stato anche un candidato alla nomination democratica nel 2020, però è chiaro che il problema per Trump, o almeno l'obiettivo di Trump, non era l'attinenza alla verità, ma è l'utilizzare questo episodio per creare coinvolgimento sulle sue scelte politiche e polemiche sulle scelte politiche di quella che ormai è l'opposizione democratica.
Trump attacca Biden e Obama, accusati di non avere come priorità la sicurezza, che invece lui avrebbe ben chiara. A proposito di sicurezza, parliamo adesso invece, Giampiero, di immigrazione. Trump ha firmato la legge Laken and Riley, è stato il primo atto legislativo della sua amministrazione. Secondo questo provvedimento, gli immigrati illegali che commettono reati minori, come anche il taccheggio ad esempio, saranno espulsi prima della condanna. Il presidente ha promesso le misure più severe che il mondo abbia mai visto, e sono note ormai in tutto il mondo le immagini dei migranti illegali deportati in catene. E poi, Giampiero, la notizia di Guantanamo, puoi aiutarci a fare un po' il punto della situazione in questo senso?
Sì, da quando si è insediato, cioè ormai da quasi due settimane, il presidente Trump ha messo l'accento sulle azioni contro i migranti che sono illegalmente negli Stati Uniti e sulla deportazione di questi migranti. Lo aveva annunciato in campagna elettorale, sta attuando quello che aveva promesso in campagna elettorale, ha, come dire, messo l'accento su questo tema, dove è probabilmente più facile ottenere e mostrare risultati d'immagine. Tu facevi riferimento dei migranti in catene avviati verso un aereo che li riporterà nel paese d'origine, che non per esempio sull'altro fronte, che era stato un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, che è quello della riduzione dei prezzi, della lotta contro l'inflazione. Anzi, lì ha subito, se vogliamo, uno smacco dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale degli Stati Uniti, che non ha ridotto il costo del denaro come lui avrebbe voluto, citando le prospettive non positive dell'economia alla luce delle scelte, delle affermazioni di Trump, e anche i rischi di una ripresa dell'inflazione, anche questo in conseguenza delle scelte di Trump di applicare dei dazi all'import. I migranti invece sono un cavallo di battaglia su cui Trump può vantare, ammesso che sia materia di vanto, un'impennata nel numero degli arresti dei migranti senza documenti e anche un'impennata nel numero delle deportazioni. E poi c'è l'approvazione della legge, una sorta di regalo che il Congresso a maggioranza repubblicana gli ha fatto, dandogli in pochi giorni un provvedimento da firmare sull'immigrazione. La notizia di Guantanamo è però una notizia che ha vari risvolti e non credo che tutti appaiano positivi all'opinione pubblica americana, perché il ricordo di quella base, ricordiamo, Guantanamo è una base americana in territorio cubano, un'anomalia perché gli Stati Uniti con Cuba hanno relazioni molto difficili dal lontanissimo 1962, anzi addirittura dal 1960, quando i Barbudos di Fidel Castro presero il potere. Però quella base, sia pure contestata dal regime cubano, è sempre rimasta dal 1903, è una base degli Stati Uniti all'estremità sud-est dell'isola. In quella base, nel 2001, dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre e dopo l'inizio della guerra in Afghanistan, in quella base l'allora presidente George W. Bush decise di trasferire i combattenti contro gli Stati Uniti arrestati o presi prigionieri in Afghanistan e poi successivamente in Iraq, che non avevano nazionalità americana, contro cui non c'erano accuse precise, ma furono portati a Guantanamo, che a un certo punto ebbe centinaia di detenuti. Oggi, quasi 25 anni dopo, ce ne sono ancora 15, perché quei detenuti sono diventati una sorta di incubo giudiziario. Non c'è modo di processarli, non c'è modo di molti di trasferirli nei loro paesi, perché i loro paesi non li vogliono accogliere, e quindi la maggior parte di questi hanno vegetato per decenni a Guantanamo. Il presidente Obama prima, il presidente Biden poi, avevano promesso di chiudere Guantanamo, non ci sono riusciti. Adesso Trump dice: abbiamo lì quella prigione, che è una prigione legata ad alcune immagini di palesi violazioni dei diritti umani nei confronti dei detenuti lì, ma comunque abbiamo lì quella prigione, ci manderemo i più pericolosi fra i delinquenti immigranti che sono nel nostro paese. Ne manderemo fino a 30.000, dice. Vedremo quanti davvero finiranno lì, vedremo poi, una volta che sono lì, come verrà gestita la loro vicenda, sia giudiziaria, se ci sono se devono rispondere di reati, sia di rimpatrio, perché poi bisognerà sempre accordarsi con i paesi che li devono ricevere. Però certo, quella che gli americani consideravano un vulnus nella loro storia recente, che la stragrande maggioranza, o comunque una gran parte degli americani, avrebbe voluto in qualche modo chiudere, adesso diventa una ferita aperta e quasi esibita per questo nuovo missione di prigione dei migranti.
Alla fine dei primi 10 giorni dal reinsediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi sulle materie più disparate: clima, energia, diritti, salute, inclusione, oltre 40 dei quali firmati nelle prime 12 ore e molti dei quali potrebbero non vederne mai l'attuazione perché contraria alla Costituzione.
Donald Trump ha anche firmato l'amnistia per i 1500 rivoltosi dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Noi abbiamo chiesto al giornalista Giampiero Gramaglia cosa ci dicano questi primi giorni di Trump alla Casa Bianca.
Il desiderio forte, anche avendo imparato dal suo primo mandato alla Casa Bianca, magari da qualche errore inizialmente fatto, il forte desiderio di realizzare subito o di mettere subito in moto il più dossier possibili. Certo, alcuni di questi dossier sono operativi e comunque raggiungono subito il risultato. La grazia data ai rivoltosi del 6 gennaio è immediatamente operativa. Chi era ancora in prigione è uscito, la fedina penale di tutti quelli oggetto della grazia è di nuovo pulita. Quindi questo è un dato di fatto su cui non si torna. Altri provvedimenti invece sono contestabili o saranno contestati, alcuni lo sono già stati, per esempio l'affermazione che l'applicazione dello Ius Soli sul territorio americano è stata sospesa, è già stata contestata in tribunale e a sua volta sospesa l'applicazione di quel ordine esecutivo perché a giudizio dei ricorrenti e a giudizio del giudice è incostituzionale. C'è un articolo della Costituzione, anzi un emendamento alla Costituzione americana, mi pare il 14°, che stabilisce la validità dello Ius Soli. Altri provvedimenti sono, chiamiamoli declaratori, con un ordine esecutivo Trump ha stabilito che esiste solo uomo e donna. È difficile anche da mettere in un provvedimento legislativo in modo organico. Se questo vuol dire che d'ora in poi nei formulari all'ingresso negli Stati Uniti, sugli aerei all'ingresso negli Stati Uniti o in altri formulari ci sarà soltanto più la scelta maschio femmina e non la scelta maschio femmina, non voglio pronunciarmi, non è una cosa di grossissimo impatto pratico. Ha dietro tutto un retroterra di convinzioni politiche e religiose che si riflettono anche negli ordini esecutivi firmati per l'istruzione. E poi ci sono altri ordini esecutivi che, come dire, se non c'è una legge che li traduce in pratica, hanno scarso impatto pratico, però il Congresso, che almeno fino a tutto il 2026 è nel totale controllo dei repubblicani, darà senz'altro una mano al Presidente per far avanzare la sua agenda.
E questo era un estratto dell'intervento del giornalista Giampiero Gramaglia. Intanto, in queste ore, alcune delle nomine di alcuni esponenti della nuova amministrazione Trump sono sottoposte al vaglio del Senato. Ascoltiamo ancora Giampiero Gramaglia.
Poi c'è l'altro fronte, lo affrontiamo rapidamente, quello delle nomine di Trump che richiedono la conferma da parte del Senato. Alcune di queste nomine sono particolarmente oggetto di particolari polemiche, una però è passata, quella del nuovo segretario alla difesa Pete Hegseth, che nonostante varie critiche e vari rilievi sui suoi comportamenti personali e sulla sua competenza è stato approvato dal Senato. 3 senatori repubblicani hanno votato con i democratici, è finita 50-50, ma il Presidente del Senato, che è il Vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha deposto il voto decisivo e Hegseth è stato approvato. In queste ore sono sottoposti alla verifica del Senato altre 2 figure fortemente contestate, quella di Robert Fitzgerald Kennedy Jr., figlio di Robert Kennedy, nipote di John Fitzgerald Kennedy, il presidente assassinato nel 1963. Lui è destinato da Trump alla sanità, è un Novax, portatore di convinzioni poco scientifiche su tutta una serie di materie sanitarie. Le sue audizioni sono state molto movimentate, vedremo come va a finire il voto. E un'altra oggetto di molte perplessità è la nomina a direttrice della National Intelligence di una ex deputata democratica che ha fatto scelte di politica internazionali o posizionamenti di politica internazionali molto discutibili. Anche lei potrebbe trovare difficoltà, si chiama Tulsi Gabbard, potrebbe incontrare difficoltà al momento del voto di conferma da parte del Senato.
E questo era Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA e commentatore ed esperto di politiche statunitensi. Se volete ascoltare il suo intervento integrale, l'invito è quello di andare sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.